brevemente sui dolori fisici che ci sono. Abbiamo già chiarito precedentemente che i dolori fisici sono inevitabili, sì, non eliminabili, inevitabili e ineliminabili. Il problema è avere il corpo. Ecco perché il Buddha ci invita a lasciare andare tutto, proprio per evitare anche queste complicazioni fisiche. Ed evitare quindi una nuova rinascita. Comunque, al di là di questo, per questa vita ormai è fatta. Ognuno si tiene il suo. E appunto ci sono questi dolori fisici durante la meditazione, e alcuni sono proprio dovuti al fatto che non siamo abituati a stare seduti a gambe incrociate o comunque a fare meditazione, quindi scoprirete che parte di questi dolori vanno via con un po' di pratica. Volendo, ci sono anche appositi esercizi proprio di yoga fisici, che possono essere utili, perché in effetti una buona posizione, una buona postura sostiene molto la pratica. E la migliore postura è senza dubbio questa a gambe incrociate, perché dà una base più stabile, più solida. Se provate le altre varie posture, scoprirete che cambia qualcosina, compresa quella da sdraiati, che è la più comoda, almeno per un po', però è meno raccolta, in qualche modo è più faticosa in termini di meditazione vera e propria. Più appropriata per dormire, meno appropriata per risvegliare la mente. Quindi ci sono degli esercizi, abbiamo fatto anche dei video su un sito proprio per coloro che sono interessati, eventualmente potreste dargli un'occhiata oppure fare un po' di ginnastica, eccetera, ma presumo che capiate che si tratta anche di allungare i muscoli delle gambe, imparare a fare un po' di stretching e così via. Detto questo, però appunto continuano pur sempre a essere inevitabili i dolori. Cosa si fa? Ieri abbiamo dato la pratica più semplice, anzi abbiamo dato i due suggerimenti più, il primo il più classico, il secondo il più semplice. Il più classico è appunto quello: se decidiamo di muoverci, pur sempre muoviamoci con un senso di presenza mentale e non subito reattivamente, quindi lasciare passare un po' di tempo in modo tale da vedere effettivamente il dolore, perché altrimenti se a ogni piccolo disagio iniziamo a muoverci, a cambiare posizione, è infinito, aggiusti una cosa e ne sorge quell'altra. Quindi un attimo, fermiamoci in ogni caso prima di cambiare posizione. C'è la famosa domanda, no? Quanto mi devo fermare però? E soprattutto, se mi fermo troppo avrò danni permanenti e irreparabili alle mie giunture, al mio fisico? E la risposta migliore e più veritiera che abbia mai trovato è che se nel momento che ti alzi e fai due o tre passetti il dolore è andato via, non era un dolore fisicamente pericoloso. Se permane, lo era. Però gran parte di questi dolori che uno scopre che appena fa due passettini, si scioglie. Quindi in linea di massima sono in questo modo. Prima che saltino i legamenti ci vuole un po'. Poi ecco, come gestire il dolore che sorge. Lo gestiamo in maniera, come abbiamo accennato, possiamo portare l'attenzione su una parte del corpo non dolorante. Ovviamente la mente funziona sulla base del vecchio detto, la lingua va dove il dente duole, quindi durante la meditazione ci si scopre quasi che la mente è ossessionata da quel piccolo dolore, che può essere veramente in un'unica parte localizzato, ben localizzato del corpo, però va subito lì, tin, 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 tin. E uno ha sentito l'insegnamento che dice, no, no, se riesco a alzarmi a fare due passettini non era un dolore mortale, irreparabile, però nonostante tutto, pin, 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 pin. Si preoccupa, si inizia ad agitare la mente. Per evitare tutto questo possiamo volutamente spostare l'attenzione su una parte del corpo invece che ha una sensazione benefica, salutare, piacevole. Ce n'è sempre una, che sia il mignolo, che sta bene lì, riposato, che sia il lobo dell'orecchio, qualcosa che non sta dicendo ah! Ci dovrebbe essere. Ci dovrebbe essere. Facendo così si scopre che prima di tutto appunto non è tutto un blocco unico come si immagina quando siamo preda del dolore, scopri che le sensazioni variano, sono differenti, molto differenti a seconda delle parti del corpo, possono essere molto differenti, quindi quell'idea che è così, punto e basta, viene leggermente meno, se non addirittura del tutto. E l'altra, quindi già questa dà spazio, no? È come se uno si rende conto che anche in una giornata triste, piovigginosa, sa che non può essere sempre così. Non può piovere per sempre. Non può piovere per sempre. Citazione per il più per gli anni Ottanta. Hai visto anche te? Bravo. Certo, lo so, 74, no? Scusa, 75. E quindi da spazio. Un'altra cosa è che possiamo prendere come riferimento quella parte dove c'è una sensazione fisica positiva ed espanderla, cioè utilizzare quel senso di benessere non solo per compensare, ma eventualmente anche per influenzare le altre parti del corpo. Questo è uno dei metodi, vabbè, ho detto facile, in realtà non è facile, è già l'abilità di sapere in un certo senso indirizzare la nostra attenzione, e questa è un'abilità fondamentale della pratica, cioè imparare a vedere quello che è utile vedere, non quello che diventa un ostacolo e che non ci aiuta a progredire, ma se proprio dobbiamo guardare, vedere qualcosa che ci nutra nella nostra pratica, in questo caso le sensazioni fisiche positive, piacevoli. Si diffondono, si provano a diffondere, molte volte non ci si riesce perché in alcune parti c'è veramente del dolore fisico, Un'altra modalità di relazionarsi con il dolore fisico è andare nell'intorno del dolore fisico. Non andare dentro per dire dai, via, via, vai, via, 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 ma andare proprio nella parte, nella periferia del dolore fisico, a esplorare le sensazioni fisiche che ci sono in quella parte del corpo. E in un certo senso vedere il continuo cambiamento, le vibrazioni, le pulsazioni che ci sono in quella parte del corpo. Quindi è vero che la lingua va verso il dente che duole, però non va proprio a toccare il dente che duole, va nell'intorno del dente che duole, scoprendo appunto una dimensione differente da quel dolore fisico che sembrava così totale, proprio che sembrava così coinvolgente da essere tutta la realtà del momento presente. E quindi si sta lì, si osservano le sensazioni fisiche che cambiano, che mutano, e si scopre che spesso che non puoi dire che siano dolorose, non puoi dire neanche che siano piacevoli, scopri che cambiano. Infine, un terzo passaggio, forse il più ardito, è quello a questo punto, avendo preso un po' di fiducia con questi altri due approcci, è andare dentro al dolore fisico, cioè alla parte che effettivamente duole. E anche qui, con l'idea non necessariamente di farla star bene, perché può essere che irradiandola un po' di benevolenza, o anche facendo delle visualizzazioni, il dolore cambi e si tramuti in una sensazione piacevole, però può essere anche che effettivamente è sotto tensione, sotto stress quella parte fisica. E in questo caso si va dentro al dolore, non c'è più un senso di timore, o perlomeno abbiamo il coraggio di affrontare anche questo senso di timore che viene dal dolore fisico, si va dentro. E si inizia a vedere come nell'intorno del dolore fisico le varie sensazioni, cioè si scompone. Perché quello che è interessante è che tutto questo che sembra un blocco unico, a tutti i livelli, io, questo è un blocco unico. Poi lo vai a vedere bene, io con tutto quello che mi hanno insegnato i miei genitori. Tutte le influenze degli amici, influenze anche di quello che passava, che mi ha guardato così, insegnamenti, insomma, dici quanto ho contribuito effettivamente io alla mia vita. Scopriamo spesso che quel blocco unico chiamato io è un aggregato, per usare un termine dottrinale buddista. È un aggregato, c'è cioè una serie di componenti. E anche il corpo è un aggregato con una serie di sensazioni. Ma l'idea del blocco unico, la mia vita, è un'idea molto fallace, perché se fosse veramente la mia vita, sarei in modo di dire cosa voglio fare nella mia vita. Magari ci avete anche provato, ma vi hanno detto no, ti licenzio. O semplicemente non ti assumo. Quindi capite che imparare a praticare con il dolore praticamente significa poi anche avere quelle abilità per praticare con tutte le altre dimensioni dell'esperienza. Si tratta di non prendere per scontato quello che convenzionalmente consideriamo reale, ma di andare a investigare, scomporre. e vedere che fondamentalmente quello che sembrava un blocco unico è un composto continuamente cambiante, che continuamente cambia, insostanziale. E stai scrivendo tutto.
Fa sempre bene un ripassino.
E punto. facile? No, non tanto. Però man mano che la pratica aumenta, si sostiene vicendevolmente. Da una parte il corpo si ammorbidisce, è più facile trovare il rilassamento, da una parte c'è meno timore del dolore, perché come vi ho detto non pensi che sia tutto lì, da una parte sviluppi un po' di pazienza e quindi ti ritrovi a dire ok, quando suona mi alzo. E vedo in che condizione sono. E... ok, va bene questa cosa sul dolore fisico? Quindi Valentina.
Una domanda. A volte capita che mentre si medita non ti sorgono particolari pensieri piuttosto che domande, ma magari visualizzi immagini, non so, animali, ognuno. Quella mi domanda, è sempre mente? È l'inconscio che.
Sì. Ok. No, ho capito. Vado. Parlo.
Sì, sì. Sì.
Mi aggancio a questa domanda perché in effetti è interessante. E, se già uno è passato al vedere e non più al sentire il chiacchiericcio, la mente sta andando verso la direzione della calma. E quello che vi volevo dire, questo ne approfitto per specificarlo, forse avrete notato che la mente parla, chiacchiera, parla, discute, litiga, fa di tutto, però usa proprio il parlare. Quindi se io vi invitassi a ok, da ora, da questo momento si pensa in giapponese, blocco, tranne Sara che è giapponese. Potrei dire russo, ma sai anche quello. Ah, la bellezza di essere ignoranti. provateci. Ora di là, parli cinese e inizia a fare cin chun wan yon bo. Quindi scopri che la mente man mano che si calma perde parte del parlato. A quel punto rimangono, ci sono le immagini, ma le immagini sono più facili da gestire perché sono molto più difficili da sostenere. Cioè, se io vi chiedessi di fare un film muto nella vostra mente, fate una, due scene, poi avete bisogno di un commentino, almeno di un sottotitolo. Perché ci vuole un'abilità di visualizzazione, diciamo, per utilizzare la mente, che in genere non è. Ma invece se vi dico ok, ora facciamo un film, una storia di Tizio e Caio col dialogo, è meglio. 45 minuti si passano, il primo tempo lo facciamo. Quindi è interessante, vedrete che inizia con il parlato, l'agitazione è con il parlato, poi man mano può facilmente sfumare, sorgono queste immagini, le immagini che diceva. Valentina. A questo punto dico anche, capite che volendo potete utilizzare il parlato a vostro vantaggio. Poi arrivo a rispondere a Valentina. Cioè, a questo punto potete, se tanto se dovete fare un film, almeno fate un film che riguardi il respiro. Le meditazioni guidate è questo. Abbiamo fatto due meditazioni guidate stamattina, abbiamo fatto questa meditazione guidata che era proprio la 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 la, no? Era una
lirica.
Era lirica, bravo. Un'altra invece, quando vi davo quelle poche indicazioni, era più che altro una rete di contenimento. C'erano delle suggestioni, però fondamentalmente erano: ci siete? Era per richiamarvi all'ordine. Le meditazioni guidate è un modo di parlare in modo tale da restare con il respiro o con l'oggetto di meditazione che avete scelto. Il mantra è utilizzare il parlato, condensarlo in un'unica parola e, anziché lasciare che la mente si disperda in varie parole, dargli quella lì, si nutre con quella parola. Se poi trovate un mantra che per voi ha anche una grossa risonanza emotiva, scoprirete che effettivamente il mantra è uno strumento molto potente. Non tanto perché dice a quel punto lo riesco a ripetere per ore e ore. Se mi dite così, dico, non è molto potente. Ma se vi rendete conto che magari un giorno scoprite che avete delle parole che sono così potenti, così sensibili per il vostro cuore, che le ripetete 2-3 volte associate al respiro, e la vostra mente cambia di stato mentale e si quiete, quello è veramente un bel mantra potente. Quindi avrete capito che dopo il parlato, e quindi anche dopo il mantra, a un certo punto il mantra diventa, lo stesso mantra diventa un fardello, sorgono le immagini. Sorgono le immagini, e che farne delle immagini? In genere conviene anche queste metterle da parte e seguire l'oggetto di meditazione che ci siamo prescelti. Quindi, considerando che è faticoso sostenere le immagini, a meno che uno non stia magari facendo delle visualizzazioni proprio spirituali, del tipo che sta visualizzando, che vi posso dire, della luce che gli serve per rilassare il corpo e la mente, oppure, come abbiamo detto, per risvegliare la mente caso mai fosse in uno stato di sonnolenza, di torpore. E mi ricordo che Gino ci menzionava che visualizzava l'immagine del Buddha. Capite bene che se c'hai un senso di devozione o di empatia verso un'immagine del Buddha, è estremamente bello e rilassante, no? Però ecco, almeno se queste immagini fanno parte della vostra pratica, utilizzatele. Se, altrimenti il resto delle immagini lasciamole perdere e ritorniamo semplicemente sull'oggetto di contemplazione che abbiamo scelto. Perché? Perché sono distrazioni. Magari alcune possono essere anche interessanti, no? Che è un po' come quegli effetti speciali che sorgono durante la meditazione. Non so se avete sperimentato questi in Pali si dice piti, questi movimenti di rapimento, di rapimento, si può dire estasi? Una parolona, com'è che si traduce in genere piti?
Sovimento?
No, gioia piuttosto intensa, insomma, non so, se all'inizio della pratica può facilmente accadere che il corpo si sente un differente, come si chiama? Baricentro del corpo, senti uno smembramento, ti sembra di stare sotto sopra, sei lì che dici ma sono con le gambe al soffitto, sono sotto, oppure se, queste sono, queste erano divertenti, devo ammettere che facilmente passavi senti proprio questi tipo gommoso questo. Poi vabbè, i brividi lungo la schiena, la pelle d'oca, le lacrime, tutte queste sono simbolo, sinonimo di rapimento. Ecco, bravo, rapimento, questo è il termine che volevo dire, di rapimento. Quindi è ovvio che inizialmente, se, quando si manifestano queste cose, qualcuno ha avuto esperienza, sì, no, comunque può facilmente accadere, dici è fatta, non era poi così difficile essere illuminato. Dopo però piano piano ti abitui, ma non so neanche se onestamente non ci faccio, se sorgono non ci faccio più troppo caso, prima erano così fenomeni così peculiari per cui gli davi subito enfasi e li seguivi.
Sa cos'è anche? Sono alla lunga cioè ti bloccano,
sì,
perché
sì, sì.
Essendo piacevoli fisicamente e appunto pensando a ma allora ti blocchi a cercare di riottenerli, quindi tutta la pratica sei sempre più finché arrivi a un punto, come dire, quasi morto, nel senso ti blocchi, ti fermi perché vuoi ricreare
proprio
questo momento.
Il Buddha ce lo fa presente, questi bloccano. Quindi ecco, parlavo di questi per parlare anche delle visualizzazioni, perché possono esserci delle visualizzazioni di cioè, ho visualizzato la mia macchina, cioè, io non ce l'ho, la vostra macchina. Ce l'avete? Cioè, dici, vabbè. Però che ti posso dire? Cioè, il classico, la domanda, i sogni, no? Come relazionarci ai sogni, eccetera. Ci possono essere delle visualizzazioni che sono wow. Però rientra in tutto in questi fenomeni che iniziamo a capire. Non è il punto, insomma, della nostra pratica. Un po' sono piti, un po' sono fenomeni normali che la mente, nel momento che toglie condizionamenti più classici, va fuori, no? Infatti chi è un classico che chi viene al monastero, visto che abbiamo questa vita con una disciplina, con dei ritmi, e poi nel momento che la mente, non so, soprattutto nel sonno, eccetera, non è più contenuta all'interno del monastero, perché diventa impressionantemente selvaggia rispetto al solito. C'è gente che dorme poco, quando dorme vede un sacco di sogni molto più intensi, più vivi. Gente che ti guarda e ti dice io ero normale prima di me. C'è il peggiorato. Sono peggiorato. Prima non succedeva neanche una formichina, ora odio tutti. E vabbè, e ovviamente poi anche queste visualizzazioni dipende dalle nostre vite, addirittura dai film che uno può aver visto, eccetera, eccetera, delle cose. Corvo. Va bene, allora sono le 3. Che facciamo? Una meditazione camminata?
Saluto.
Una meditazione camminata, poi ci si.
Niente. Ho espresso una preferenza.
Iniziano ad esserci le frange. Frange di ribelli, i dissidenti. Il responsabile è lui di queste cose. Una mezz'oretta e poi facciamo la parte conclusiva, un'ora e mezzo di un po' di una meditazione prima e poi dopo un discorso. Saluti. Va bene, allora le ultime parole per questo ritiro sono rivolta alla domanda classica che mi è già stata posta, ma poi è normale, come continuare? Come continuare?
Indietreggia.
Ecco, dopo 20 anni di pratica, 20, 30, non so, 40, indietreggia. Comunque mi viene in mente quando appunto ero lì che discutevo con l'Ompo Sumelo della mia ordinazione, la stavo chiedendo, e allora sì, perché io voglio fare il monaco, mi viene in mente ora proprio, perché io voglio fare il monaco, però visto, però lo voglio fare il monaco, e allora l'Ompo Sumelo, forse alcuni voi sanno chi è l'Ompo Sumelo, alcuni no, l'Ompo Sumelo è un grande. è uno dei nostri maestri principali, un monaco americano, enorme, fisicamente, forse non è fisicamente enorme, ma è enorme come persona. Forse entrambi, comunque è John Wayne del Dhamman. Quindi non dovete immaginarvi io che sto conversando con un pezzo d'uomo.
Un po' fare il monaco,
Bene, bene. Poi allora, però ecco, ho anche questi dubbi di qua, e dopo su me lo che mi guardava e mi diceva, sì, ma tu lo vuoi fare il monaco, sì o no? Sì che lo voglio fare, però c'ho anche questi dubbi. No, ascoltami, tu lo vuoi fare il monaco? Si giunse alla conclusione che volevo fare il monaco. Che volevo fare il bicco, però forse non mi è mai venuta in mente questa cosa fino a poco tempo fa, però forse sarebbe giusto nel domandare come si può continuare al di fuori di un contesto di ritiro. Forse la risposta migliore è farvi questa domanda: ma lo volete veramente fare? Sì, però no, aspetta, ascolta, lo vuoi veramente fare? E si rimase d'accordo così con l'Ompo Sumelo, che poi mi ha ordinato lui in Inghilterra, che se qualcosa fosse andato storto saremmo stati amici uguali. Quindi se voi mi rispondete volete veramente continuare, voi mi dite Sì. Io vi garantisco che anche se va male saremo ugualmente amici. Non vi colpevolizzerò per questo. Però sì, penso che veramente sia la domanda corretta da porsi. Sempre un po' sul Medo. Ora mi vengono in mente gli aneddoti su di lui. Non mi ricordo esattamente se la domanda era un laico può illuminarsi oppure come continuare. Era un po' sul Medo, forse aveva finito le risposte, alla fine ha detto ma io faccio il monaco, ma che vi devo dire? Però sì, prima di tutto vogliamo continuare perché se vogliamo continuare sarà necessario cambiare, se vogliamo praticare in maniera seria nel senso dargli appunto una continuità, ecco, continuare significa proprio dargli una continuità alla pratica, non un passatempo, ma aver fiducia che ci può veramente aiutare, anzi può essere il nostro rifugio. Sono inevitabili dei cambiamenti. Spesso la domanda è come posso continuare a fare, come posso integrare la pratica nella mia vita di tutti i giorni. Sembra quasi che uno dica fermo restando che io faccio questo e non ho intenzione di fare cose differenti. Mi centrano mezz'ora di qua di là fra l'insegnante di tennis senza riferimenti fra l'insegnante di tennis,
ma io insegnavo in tre monasteri, monopagno,
no,
quindi
vabbè, a tutti te il colpo, va bene,
abbi pietà,
non ne potevo più. Quindi insomma, si tratta proprio di capire, considerando che questa è una cosa veramente importante per me, cosa è invece marginale? È la domanda di ieri, dove stiamo investendo la nostra felicità? E non vi sorprendete se, nonostante siamo tutti qua e siamo qua, c'è un certo interesse verso la pratica, perché insomma passare il sabato e la domenica volendoci altri modi oltre a quello che abbiamo fatto noi, no? Anche più divertenti. Però se siete qua vuol dire che avete un certo interesse, una curiosità almeno, eccetera. Però appunto si tratta di capire che tutto nella vita non si può avere e quindi bisogna fare delle scelte. Quando dico questo, come mi diceva sempre un carissimo amico e monaco, ci dai un cazzotto nello stomaco e nessuno ti vuole più ascoltare. Ma io dicevo, ma è vero? Sì, ma aspetta, ma dillo più là, gli ultimi 5 minuti. Evita di dirlo. Però fondamentalmente tutto non si può avere. Il tempo che abbiamo a disposizione è limitato, alcune cose sono, non le possiamo modificare, hai visto, uno pretende sempre, la domanda di ieri era sul lavoro, e come fai quello a modificarlo? Cioè, ovvio, puoi modificare alcune cose, però se non vivete di elemosina, di offerte come i monaci, qualcosa spesso nella vita bisogna fare. Ora molti di voi mi stanno guardando, perché scusa, perché non è che stiamo facendo un granché, però forse sì. E quindi bisogna iniziare a capire quali sono le nostre priorità. E conseguentemente fare delle scelte, iniziare a capire fra tutti i libri che posso leggere, quanto tempo ho a disposizione? Sento bisogno di essere di insegnamenti sul Dhamma. Leggo il libro di Dhamma. Certo, poi magari prendete dei capolavori della letteratura. Monerra. Fabio Volo. È rimasto sorpreso. Ho detto, come Fabio Volo? Diventato uno scrittore da quando? Vende. Ah, va bene, vende. E poi si ride perché onestamente mi piaceva leggere e ci sono dei libri scritti veramente bene e leggendo quei libri impari parole, impari nuovi modi di esprimerti, e io in questi anni invece ho perso tutto questo lato, no? Danilo ride perché sa già come parlo, come posso facilmente parlare a Santa Cittarama con gli altri. Bene, questo ci si capisce, però insomma, multiculturale, multietnico, multilinguistico, nessuno parla la stessa lingua più di tanto, quindi quando stamattina ho esordito vi saluto come ci salutiamo io e Cianto, giorno, è perché si parla così, giorno, una volta io ho detto due volte anche alle 9, ma guardato ci siamo già detti buongiorno, non ci diciamo più niente per tutta la giornata. E invece avevo sbagliato perché andando via mi ha detto buonanotte, cioè, notte. notte. Sì, c'è da fare delle scelte e ognuno di noi è chiamato sulla base di quanto reputa importante questa cosa, farne qualcuna, fermo restando alcune non puoi farle, e quindi ok, quanto investire sul lavoro? Un lavoro spesso è necessario averlo, ma quanto investire? Se abbiamo la possibilità di dire ok, or basta, non è importante accumulare altri soldi o avere o rincorrere troppo una carriera nei compagni che si scelgono, ovviamente oltre ai libri, compagni, ho detto compagni perché la domanda iniziale riguardava qualche compagno, e anche quelli sono grossi quesiti, perché onestamente ci sono vedi in monastero per esempio compagnie, persone molto simpatiche ma non sono centrate, persone un po' monotone però sono centrate nella pratica di Dhamma, e quando ai ragazzi giovani alcune volte anni fa glielo dicevo, ma stai con quell'altro, ma questo è simpatico, sì, ma questo ti confonde, quello invece vabbè, non è che fai delle risate a crepapelle, però è in linea con quello, no, non e ugualmente può capitare che anche negli affetti più intimi, cioè, magari ci sono persone veramente coinvolgenti, passionali, però insomma dopo come ci stai tutti i giorni? Voglio dire, hai visto quando uno ritorna a casa si sente proprio agio, comodo, o inizia una battaglia reciproca, eccitante, però logorante, logorante. Quindi insomma varie sono domande che uno si dovrebbe porre, e man mano indirizzare la propria vita sempre più in un contesto di Dhamma, fermo restando che alcune scelte sono state fatte e quelle ormai, se avete dei figli, durano quelli. C'era un mio carissimo amico, eravamo con i vecchi amici alcuni anni fa ad Arezzo, e appunto un mio carissimo amico, la sua ragazza era appena rimasta incinta, quindi ci guarda e ci fa: ah sì sì sì, perché poi ora crescerò questo figlio, questa figlia in realtà, questa figlia, poi dopo a 14 anni via, ognuno è indipendente. E c'era quest'altro nostro amico che aveva già figli, lo guarda e gli fa: no, aspetta, non ci hai capito niente, questi per i prossimi 40 anni ti succhiano tutto. E poi continuò questo nostro caro amico dicendo: e poi sono in area di cambiamenti, mi licenzio. E sempre quello: no, quando arrivano i figli devi lavorare. Quindi, ci sono alcune scelte che l'abbiamo già fatte, e ovviamente più passano gli anni e forse la gamma delle scelte che si riducono, no? Perché conto di avere 20 anni e poter dire faccio questo o quest'altro, mai diversi di noi, anche se vorrebbero diventare giocatori di calcio professionisti o ballerine eccezionali, ormai è andata, dai. Ma è andata, per fortuna. Però appunto, seriamente, chiedetevi: voglio continuare? E dopo, piano piano, le risposte vengono, perché appunto iniziano ad andarti. È bello praticare in gruppo, c'è un gruppo accanto, un posto dove frequentare assieme. Posso avere degli amici, posso evitare di sentirmi solo, sola in questa pratica? Magari neanche, mica se c'è la possibilità settimanalmente di praticare assieme, benissimo, ma una connessione spirituale con gente che so che pratica come me, ce l'ho, mi impegno per avercela. Insomma, forse avrete sentito che via via menziono dei nomi e sembra che viviamo sempre assieme, mica così. Anche con le persone che chiamato per nome durante questo ritiro, magari sono persone che quando hanno un po' di tempo libero, delle vacanze, vengono al monastero. Avrebbero altri posti, altre destinazioni? Immagino di sì, sicuramente. E quando non sono in monastero hanno una connessione con il Buddha, il Dhamma, il Sangha, talvolta anche sono riusciti a capire le email private dei monaci o i telefoni dei monaci. quindi ormai te ne ritrovi, ecco. Però ecco, ovviamente anche dopo a noi fa enorme piacere, perché l'amicizia spirituale è bella, ci si sostiene reciprocamente. Ci si dà, proprio come dicevo, ci si dà fiducia, durante la meditazione ci si dà fiducia e ci si ascolta. È bello anche come monaco sapere che c'è gente che non fa il monaco per conquistare il cuore degli altri, però devo ammettere che fa piacere anche ai monaci sapere che sei stato utile e che le persone ripongono fiducia in te. Dà lo stimolo anche per migliorarsi, perché dice: sei sicuro? Sei sicuro? Quindi trovare dei buoni amici spirituali, proprio a stretto contatto fisico se possibile, altrimenti una connessione con il cuore. Mi ricordo, la mia stanza era tappezzata di immagini del Buddha, immagini, statuette e così via. Andai in monastero che avevo raggiunto sui 40, immagini del Buddha, il monastero, ma anche piccolini. Però accendevo vicino alla luce dove accendevo l'interruttore, vedevo, ecco lì dentro l'immagine del Buddha, eccetera. Poi paradossalmente quando vai in monastero o vai nelle stanze del monaco, c'è spesso, dici, ma dove sono le immagini del Buddha? Alcuni non necessariamente ce l'hanno, alcuni anni l'ho avuta, alcuni anni no, ora ho tre bellissimi quadri, ma che sono arrivati così all'improvviso. Il Buddha a Chan Man e a Chan Cha. Tre cornici differenti, dico, un po' di... una è dorata, una è argentata e una nera, e dici, ma quello è l'attaccamento estetico. Dico, però belli, sono tutti, casualmente sono tutti a disegno, a matita. E poi dopo cogliere proprio durante la giornata le possibilità di pratica, non aspettare semplicemente quell'ora, quella mezz'ora di meditazione che uno può ritagliarsi, ma cogliere gli altri momenti. Oggi abbiamo fatto la meditazione camminata, quando camminate in città per andare verso un appuntamento che avete, verso il vostro lavoro, anziché iniziare a guardare di qua e di là, può camminare prestando attenzione al movimento. Poi si può aspettare l'autobus respirando, anziché guardando l'orologio e stressati. Se ti rendi conto che dici, ma perché io vado di fretta, non me lo posso permettere, alzati 5 minuti prima. Mi ricordo quando lavoravo, anch'io ho lavorato per un po' nella mia vita, quando lavoravo al computer, in ufficio, mi prendevo una pausa, breve, ma semplicemente, in realtà neanche se ne accorgevano i colleghi, rientravo un attimo in contatto con il respiro, cioè non è che puntavo tutto e solo a quella meditazione che uno può fare la sera o la mattina, che appunto quella è la continuità, ma dovremmo cercare di ritagliare uno spazio per la pratica formale, ma oltre a quella c'è piccoli momenti durante la giornata in cui rientri in sintonia con il Dhamma. Ridevano i colleghi perché al computer aveva attaccato un fiore di plastica. Riguardavo quel fiore di plastica occasionalmente, poi gli davo una botticina così e respiravo mentre guardavo quello. E mi ricordo che sdoganato il fiore di plastica, iniziai a dire, ormai mi avevano già tutti preso in giro perché avevo quel fiore di plastica allo schermo del computer. Ho fatto quello, ho detto, senti, allora a questo punto io ci metto anche una statuetta. Poi vabbè, poi esagerata, a un certo punto della mia vita sono andato dal responsabile, ho detto, ascolta, porto via il mio fiore di plastica, la mia statuetta del Buddha, vado a fare il monaco, ciao. Mi sorprese la reazione del mio capo. Forse ora sembra che divaghi un po', però forse se ascoltate la conclusione forse ha un senso anche per voi. Mi sorprese la conclusione del mio capo, perché in realtà il mio capo era una capa, era una ragazza più o meno della mia età, a quel tempo avevo 29 anni, io ero in questo ufficio di persone giovani, era appena aperto un centro commerciale, eravamo tutti lì, quindi erano tutti giovani, io ero uno dei più vecchi. Insomma, andai dal capo c'aveva la vetrata che dava su, su sulle scrivanie nostre, noi eravamo uffici contabili, eccetera, eccetera. E gli dico, guarda, non voglio creare problemi alla società, quindi te lo dico in anticipo, ma io per i 29 anni me ne vado, mi ero vincolato, avevo detto sto un anno a lavorare, se vedo che la vita, la mia vita è questa, faccio questo, ma se mi rendo conto che le mie aspirazioni sono sinceramente altre, me ne vado. Quindi alla fine, anzi no, ci sono stato un anno e mezzo, ma per i 29 anni avevo deciso, voglio o continuare o fare la vita di mio padre, di mia madre, oppure provare ad andare in Thailandia a fare il monaco. E così insomma andai in questo ufficio e io dissi, guarda, allora io vado per magari ti posso aiutare a fare il bilancio, ma dopo il bilancio, io il 21 gennaio finisco gli anni, quindi e mi ricordo lei iniziò a piangere e mi disse sì, vai tu devi andare. Io pensi, vai, faccio proprio schifo come contabile.
Nel senso che piangeva dalla gioia.
No, piangeva
dispiaciuta.
Però non me l'aspettavo che piangesse, perché e dopo continuò a dire perché vedi, tu devi andare, tu non puoi restare qui, tu sei sprecato qui, perché tu, per quanto folle possa essere, tu c'hai questa storia del Buddha, del Dhamma, del Sangha, c'hai un qualcosa, noi non abbiamo niente. Detta da una persona giovane, che poi ovviamente io avevo già tutti i miei problemi fisici, quindi lei era anche in salute, era come dire, in che senso? Noi siamo già fregate, dico fregate perché erano tutte donne, io lavoravo in ufficio con tutte donne, noi siamo già fregate, siamo inchiodate qua, ma tu hai questa cosa che noi non la capiamo, è assurda, però forse ha un senso, ti offre una via di uscita da quello che noi non riusciremo a uscire. E aprì la porta, cioè, immaginatevi tutte le altre colleghe, erano 8, 9, non mi ricordo, erano tante, fu un anno incredibile, mi tiravano di tutto. Ero l'unico uomo. Ebbi solo la forza di dire le forbici no, perlomeno non quelle. Era proprio così. Stava lanciandomele una delle mie colleghe, disse: ah, va bene, sì, e poi mi lancio qualcosa. E mi guardare, mi dissero: cosa hai fatto? Perché la scena era un po', era strano vedere il capo che piangeva e io che usciva. Cosa hai fatto? E poi vabbè, continua, e poi mi insultarono, eccetera. Però per dirvi, forse al di là che uno, non vi sto dicendo di andare, non vi sto necessariamente dicendo di andare a fare i monaci o le monache, vi sto dicendo che questa alternativa è fondamentale. Se non c'è un'alternativa spirituale, che per me significa Buddha, un qualcosa che ci dia la possibilità veramente di fare qualcosa, rimaniamo bloccati. La vita passa, magari viviamo anche in maniera sufficientemente buona, però trovai veramente toccante una persona di 28 anni, che 29, che sembrava non avere chance. E quindi non perdiamo questa opportunità, è una grossissima opportunità. E se ci richiede quel famoso cazzotto sullo stomaco che tutto non possiamo avere, vabbè, dai, proviamo a semplificare qualcosina, a semplificare qualcosina, e cercando di dar vita alla pratica spirituale all'interno della nostra quotidianità per quanto possiamo. Come vi dicevo, alcune cose non possono essere cambiate o solo marginalmente, altre avremo più possibilità di strutturarle proprio per la nostra pratica. Quelle proviamoci. Dove andiamo in vacanza? Questo si può scegliere, in linea di massima. Il tempo, gran parte del tempo libero si può scegliere. Alcuni mi fanno, c'era questa cosa qua, no? Di seguire i precetti si può scegliere. Quando il classico che ti dicono, ma bevono tutti, che fai? Non bevi. Non è per essere bigotto che dici no, non bisogna bere. Ma io semplicemente dicevo, ma scusate, ma qualcuno che vi riporta a casa ci vuole, no? Vi riporto io. Magari con la macchina di qualcun altro. La benzina sempre io costa. Eravamo disgraziati. Però insomma, e poi scopri che se noi non diventiamo pesanti nella nostra vita spirituale, perché possiamo diventare pesanti, cioè possiamo veramente andare in giro dicendo io sono buddista, io seguo anche precetti almeno diversi di quei precetti, no? Io leggo questo, leggo quest'altro, insomma veramente che quando incontri le persone, eccolo, è arrivato Buddha Dhamma Sangha, pesantissimo. Che quegli altri che magari fanno una cavolata, ecco vai grillo parlante. No, capite bene che mi ricordo che alla fine piano piano in quei brindisi che si faceva da ragazzi, dopo le prime volte passò che io bevevo l'acqua. E poi c'era un brindisi, si mettevano il dito nel bicchiere, c'era, ti ricordi? Si faceva, c'eri anche tu quando c'era il dito nel bicchiere, cioè, e poi dopo dovevi mettere il dito in bocca, no, eccetera. Ti ricordi? No, ti ricordi? Forse era troppo animalesco, sì. forse. Ma certo, vabbè, ci rimanevano male quando mettevano il dito nel mio bicchiere, ma questa è acqua, vabbè, sei sempre saputa che era. Quindi cercate di non arroccarvi, perché un grosso problema nella pratica spirituale che io ho vissuto è quando senti che è preziosa la tua pratica spirituale e per proteggerla tendi ad arroccarti, cioè veramente il mondo diventa il tuo nemico. Loro non sono come sono io, loro non danno importanza al respiro, alla quiete, quindi tutto diventa una minaccia. Un grosso vantaggio di vivere in monastero per me è stato proprio questo. All'improvviso sono andato a vivere in un mondo buddista, dove se vai in giro dicendo io sono buddista, cioè, ti guarda e fa supponevo è normale, no? Anzi pensi quasi sono tutti buddisti, poi a un certo punto vedi gli ospiti, perché siamo tutti buddisti, no? Però poi non ci sono tutti buddisti. Non ci postulanti così. E quindi è passata un'idea di normalità. La pratica è diventata una cosa normale. No, una cosa, una battaglia fra me e il mondo che non vuol capire che sto cercando di fare veramente qualcosa di buono. Sto respirando. E quindi combinate tutti questi elementi, la voglia di dargli continuità, lasciandovi questa grossa possibilità, questa chance che veramente in alcuni momenti difficili della vita rischia di essere fondamentale. E nello stesso tempo capire che è normale. Stiamo praticando una via basata in realtà sulle leggi di natura. Stiamo seguendo il funzionamento del mondo. Il mondo non segue le leggi di natura. Ma... E...
Se posso, sì. Gian, su queste tue parole vorrei fare una citazione che si adatta bene. Di Thomas Stern Eliot, che dice: in un mondo di fuggitivi, chi va controcorrente sembra che fugga.
Sì, è questo. Sì, 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 bella. Semmai dopo me la scrivi. È questo, sì. Quindi una... vi incoraggerei a provare verso questa in questo modo. Poi man mano scoprirete un sacco di trucchettini, come appunto il fiore mio di plastica, voi scoprirete che ne avrete altri, eccetera eccetera. Chi va in piscina inizia a meditare mentre nuota. Piano piano rischia che veramente tutto diventa Dhamma, tutto insegna. E... sì. E poi ovviamente quest'altro aspetto, Kalyana Mitta, questa parola pali che significa amici spirituali. E il Buddha proprio enfatizzava questa cosa qua, cioè avere degli amici spirituali. Amici spirituali significa persone che sono, cercano di vivere in linea con il Dhamma e talvolta sono il Dhamma. E, insomma, stiamogli in scia. E alcune volte scopriremo che siamo noi invece l'apripista, perché in realtà i ruoli spesso si interscambiano e così via. Però appunto coltivate anche queste amicizie spirituali. Questo non vi farà sentire soli, quindi darà un senso di normalità alla vostra pratica, vi incoraggerà a praticare e non perderemo questa opportunità. E la continuità, come dicevo, è fondamentale, è tutto. Nei momenti difficili è difficile. Bisogna essere bravi per praticare, cioè non aspettate di essere con l'acqua alla gola per dire ah già, c'è il Dhamma, viene male, o meglio, bisogna avere delle forti doti che spesso non abbiamo, mentre dandogli continuità arriviamo preparati, un po' più preparati a quei momenti difficili. Quindi insomma non fate proprio come la cicala, fate come la formichina che respiro dopo respiro crea il suo rifugio, e create un rifugio che sia sempre più stabile, no? Come quello dei tre porcellini, dei primi due porcellini. Bella questo filone. Se qualcuno ha un altro contributo.
The Yellow Brick Road di come si chiama? Quella di Dorothy che aveva le scarpette rosse.
Il mago di Oz.
L'avevano reinterpretata a Swan Mock, Yellow Brick Road, come la via di mezzo, e le scarpette rosse, non so, Dam, cosa.
Bellissimo, proprio mi ha spiazzato, devo essere sincero, mi aspettavo qualcosa di più Rapunzel. Questo chiederò, c'ho la nipotina, io sono più ora su Rapunzel. Va bene. Su 20 alle 5. Allora,
no, non li mandiamo via subito.
Questo è il modo. No, non è il cortese, questo è come si parlano in monastero.
Ecco. Cinque prezzetti, se qualcuno vuole fare, sì. Non è previsto.
Eh?
Capito.
Vieni col sostegno.
Questo è ecco, c'è il dolce spugliatore. Questo è spugliatore. Questo è il tagliente. Facciamo tutto ora, iniziamo. Iniziamo. Con i braccialettini?
Sì.
Con i braccialetti. Anzi, no, ci sono domande in sospeso? Sì, tante, troppe, quindi basta così. Allora, vi volevo, grazie a Sara che un anno fa ci ha regalato questi braccialettini che in genere sono considerati dei portafortuna, sono considerati dei portafortuna, questi braccialettini, e in realtà originariamente erano quelli bianchi, avete visto quelli bianchi di cotone, semplici. Ecco, chi li alza le mani, bravi. Poi si dice non sono superstiziosi, vuol dire.
E poi c'è anche.
Poi dopo c'è stata l'evoluzione e sono diventati questi braccialettini che sono appunto dei portafortuna. Diciamo qual è la fortuna, però diciamo.
Ricordarsi di respirare.
No, dei cinque precetti. Ci sono varie versioni. Qualcuno dice con quelli bianchi lì di ricordarti che tutto è permanente perché si rompono. Questi durano tantino. E questi almeno come mi hanno insegnato a me erano dei cinque precetti. Perché appunto i cinque precetti. Quindi si dice sempre portano fortuna tutti. E come fanno a portare fortuna? Perché ti ricordano di seguire la moralità. Lo sapevo che c'era il trucco. E allora però l'hanno già preso. La Romè l'hanno già preso e quindi ti guardano e ti fanno dice. E se non li seguo? La sfiga.
Che è vero!
È vero! Però non è tanto dei braccialettini a camma, ma questi sono concetti un po' troppo raffinati, talvolta devi semplificare. Porta fortuna, porta sfortuna. Per portare fortuna che devo fare? Seguire cinque precetti. Che ovviamente sapete tutti, no? ora, ora, ora va. Primo precetto.
Non uccidere.
Però sì, rilassati, ci hai preso.
Rilassati. Se no per una giusta causa, per tornare.
Perché siamo idealisti, ecco, siamo nobili idealisti. Secondo precetto, questo l'ha cercato. Qual è? Su.
Non prendere ciò che non è dato.
Bravo. Su, Sara, dai, il terzo.
Astenersi dalla parola.
Questo frega tutti. Questo frega tutti.
Astenersi dalla condotta sessuale scorretta.
Brava. Terzo. È il terzo, sì. È il terzo che tutti pensano invece alla, che sia il quarto. Invece il quarto ce lo dice ovviamente il Roberto.
Astenersi dalla parola scorretta.
Bene. Il quinto.
Oddio, non ricordo.
Ti giustifichi?
ti
giustifichi?
Cosa manca? Astenersi da sostanze intossicanti.
Va benissimo. Quindi questi sono i 5%. È andata. I primi 4 sapete che hanno una natura morale. No, questa è la moralità, è la bellezza della vita. Una persona che non nuoce, una persona onesta, che non prende ciò che non gli appartiene, e una persona che rispetta il prossimo, perché quello sulla condotta sessuale, che in genere significa appunto non tradire il proprio partner, è fondamentalmente un precetto basato sul rispetto, è rispetto. Rispetto di una persona che teoricamente dovrebbe voler bene, quindi è prendersi cura di quella persona, fermo restando che nel buddismo ci si può dividere, cioè perché si può cambiare partner, però no, tra di
me, non è anche rispetto, cioè essere responsabili, cioè
sì, in vari sensi. Ora gli davo questo connotato qua, anche responsabile, sì, magari per una sessualità che non sia contorta, che non sia abusante, che sia basata su volersi bene, sul rispetto. Il quarto appunto è quell'apprezzare della verità, dell'onestà con la parola. E il quinto invece non era tanto un precetto morale, che appunto una persona facendo uso delle sostanze, di droghe, di alcol, uno è immorale, è semplicemente che sotto l'influenza di queste sostanze si fanno dei disastri sui primi 4 precetti. I primi 4 sono il karma negativo, se viene rotto. E il quinto, insomma, se avete avuto la sfortuna, questo caso, di vedere amici o addirittura voi stessi con queste sostanze, spesso abbiamo compicciato dei guai. Quindi questo qui serve per proteggere proprio la nostra moralità. Questi sono rispettare questi 5 precetti significa rispettare il fatto che siamo esseri umani. Perché fondamentalmente gli esseri umani per natura dovrebbero vivere sui 5 precetti. Il fatto che il mondo non segua spesso i 5 precetti, o tante persone non seguono i 5 precetti, significa che la loro condotta è al di sotto dell'essere umano. In termini dottrinali si direbbe cioè al di sotto dei 5 precetti non c'è il mondo degli uomini, c'è il mondo degli animali, degli spiriti affamati, dei demoni, eccetera. Quindi insomma rendetevi conto che in termini di rinascita, se uno non è tendenzialmente, se uno non sa stare dentro i cinque precetti,
brutta storia.
Eh?
Brutta storia.
Brutta storia. Brutta storia. Spera di rinascere cane o gatto in qualche casa di occidentale. Perché
in Thailandia se la passano male.
In Thailandia se la passano male. Quindi, insomma, questa è. Questa cosa qui, quindi ecco perché si dice portano fortuna, questo braccettino porta fortuna, perché teoricamente dovrebbe ricordarvi di stare a questo livello, a livello umano. E se si fa degli errori, perché gli errori si fanno, ripromettersi di stare più attenti, cercare di evitarli in futuro. Fermo restando, come si diceva ieri o stamattina, non mi ricordo, il karma resta. Però, insomma, capite bene, c'è sempre questa frase rincuorante, un pizzico di sale in un bicchiere lo senti, e un pizzico di sale sciolto in un lago di montagna, non chiaro, limpido, un lago di montagna, non lo senti. Quindi capita di non seguire i precetti, però se nel complesso uno ha vissuto bene, è meno salato.
È meno salato.
Il conto.
Va bene, quindi ora sapete cosa andiamo a fare. Poi c'è in più anche l'acqua che abbiamo benedetto con tutte le nostre pratiche, dico bene? Quindi siamo al completo. Acqua santa o benedetta, acqua. si vede, eh?
Santificata,
grazie per la bellissima definizione, non si sa mai.
Io me la spargo per casa e poi la portiamo dalla Silvia.
Eh?
Me la spargo per casa e poi la portiamo dalla Silvia?
Ora sì, dopo quando si va su, si fa la benedizione su e poi si dà la Silvia. E faccio un piccolo canto che si chiama Jayanto, il canto del vittorioso. Cosa vai a prendere?
Lo fai da solo, ti ascolti, ti registriamo.
Eh?
Ti registro?
Sapete tutti che se c'è una cosa che mi riesce veramente male sono i canti, le cerimonie, e voi continuate.
Ci sono già io che registro, quindi poi
non dovevo dirlo.
Niente.
Quindi allora questo canto del vittorioso. Impali,
sì.
E poi dopo e poi passiamo alla distribuzione del porta fortuna. Mani, se non vi dispiace, mani in angelo. Jayanto bodhi amule sakya nan nandi vadano e wan tu wan vichayo o hi jaya su jaya mangale aparajita palanke sise patavi pokare abisike sababudanam agapato pamodati sunakatam sumangalam supapatam suhutitam sukano sumuhuto chasuhi tam brahmachari su padakinam kaya kamam vacha kamam padakina nikatavana labantate padakine sangam. Penso di aver sbagliato un po' qualche cosa, ma non sono sicuro. E mi farei, non vorrei, magari i colori ve li scegliete dopo aver fatto io a occhi chiusi, se ve lo intingo nell'acqua santificata, come dice la Sara, e lo passo a chi voglia venire con i miei migliori auguri. Poi fate scambi interni fra di voi per il colore. Chiudo gli occhi. Prego, chi vuol venire venga pure. Lo devo passare. Non c'è. Ah, ecco, vai. Ecco. No! Mi dispiace, ti è toccato. È il colore della Barbie.
Può scambiare con Eugenia, però.
Non lo so, storie sue. Io continuo.
Allora, io sono più fortunato.
Fortunato, il verde va bene, non c'è la
verdolino.
Fresca che ce ne avevi uno marrone.
Cioè, va bene, senza farmi il qua, ve lo lancio. Cioè, qualcuno lo vuole? Nessuno, siete felici così? Ah, no, c'è Roberta. Vieni, Roberta.
Grazie.
Tento di fare
questo. Io aspetto quando arrivi quello marrone. Chi l'ha rubato? C'era uno marrone, uno solo marrone. E c'era. Sparito.
Ci vai via che stai distraendo tutti con questi tuoi desideri.
Brame.
Non c'è più.
Tieni. Anumodan. Ecco. Non c'è mai stato guarda. Costantino. Eugenia. Michele. Ormai io sono andato. Luca.
Cosa la lavano?
Monica. Ah, guarda, è stato casuale. Questi sono i praticanti di lungo corso.
Vuol dire che funziona.
però in effetti lo dico anch'io, ho detto fa brodo. questo mi hai dato senza acqua, ma no,
questo ha pescato prima nel sacchettino, ecco perché non c'è più quello marrone che mi ha fatto
chiedere. No, arancione. Vuoi arancione?
Ma io ora sto a posto, uno per Vittorio.
Arancione.
Sì, dai, arancione per Vittorio.
Arancione per Vittorio. Anna Paola, Viola.
E tra l'altro quelli marroni li ho cercati un sacco, ma non si trovavano.
Non ci sono quelli marroni.
No, ma proprio quelli colore monacale. Sono più difficili da trovare.
Sapete come si mettono? Sì, avete capito che si stringono, sì. No? Volendo si possono stringere. A posto tutti sufficientemente soddisfatti? Ora creo zizzania. Per due di voi si può cambiare.
Beh, obiettivamente se si può cambiare. No, non perché ho dei pregiudizi per
il rosa. È che domani va al Santo Cittadama e si vengono tutti i monaci.
Lo cambio io con te perché ce li ho tutti gialli.
Ma me lo da lui. Giallo me lo da.
No, guarda, a questo punto. Cino, te lo do rosso. Ti va bene rosso, dai, no. Si sa.
No, guarda.
Te lo faccio scegliere.
Basta. Sfidiamo il cosiddetto del Santo Cittadino, mi prendono in giro.
fra
fra tutti quelli che possono mettere il braccialettino rosa non saresti tu quello che
io non metto
considerato l'uomo calabrese che al Santa Cittarama lì che ogni tanto mi fa: ma Pagno, questo ci pensi tu a eliminarlo, vero?
No, io ti dico, ti faccio solo segno.
Mi raccomando, questo stringilo per bene. Nessuno si potrà immaginare che ora col braccialettino rosa che è proprio lui quello che sovvenziona
il mandante.
È il mandante. Va bene, allora siamo a posto, sì, tutti soddisfatti con i propri colori? Serve qualcuno in più per... Basta, allora così, finito. Araham
Samma Sambuddho Bhagavan Buddham Bhagavantam Abhivademi.
Svakato Bhagavata Dhammo Dhammanamassami. Supatipanno
Bhagavato Savaka Sango Sanganamami.
Anicca. Ok, grazie a tutti e buona continuazione.
Grazie.
Se avete bisogno sapete dove contattarci.